Ave Maria, cari amici, un caro saluto a voi tutti. Eccoci qui insieme sulle orme di Padre Pio. Dove ci conducono i passi di San Pio questa settimana? Ci conducono ai confini del tempo, ai confini del tempo. Questa affermazione è un po' paradossale, però è veramente qualcosa di vero. Perché Padre Pio era dotato di una virtù, di una capacità, di una grazia gratis data, che era quella di conoscere passato, presente e futuro delle persone in alcune circostanze. Quindi, così come abbiamo accennato, ma poi tratteremo più dettagliatamente, il fenomeno della bilocazione, cioè Padre Pio riusciva a essere in due posti diversi contemporaneamente, però lo faceva praticamente lasciando il suo corpo e portandosi in spirito. Questo è un altro fenomeno mistico di cui Padre Pio straordinariamente era dotato. Così come riusciva a valicare, ecco, le barriere dello spazio, ebbene, egli riusciva anche a valicare, in un senso un po' diverso, le barriere del tempo. Allora, come premessa dobbiamo dire che cosa, cari amici? Che noi, normalmente, noi umani, siamo vincolati allo spazio-tempo, come ci ha insegnato Einstein. Eh? Che significa? Significa che occupiamo con il nostro corpo un volume di spazio e ci sentiamo immersi in una dimensione che è quella temporale, esattamente in un istante che noi chiamiamo presente. Il discorso, da un punto di vista scientifico, conviene anche questo spostarlo, perché in effetti siamo in grado di vivere, di capire il presente, conosciamo il passato più o meno, non conosciamo per niente il futuro, se non il futuro appena immediato. Pensiamo, cari amici, pensiamo adesso, no, diciamo così, alle previsioni del tempo, no? Sì, insomma, ci azzeccano perché ormai con questi grossi computer si riescono a fare dei modelli matematici con delle informazioni sempre più precise e pertinenti, però sappiamo bene che, per esempio, le previsioni a un mese, le previsioni a un anno, generalmente sono casuali, cioè non ci prendono, possono non prenderci più che prenderci. Questo che significa che noi siamo vincolati, ci sentiamo vincolati, perlomeno da un punto di vista, diciamo così, psicologico, ad un istante che chiamiamo presente. Poi è chiaro che se io dico è esistito Garibaldi, che è un fenomeno del passato, tutti dicono sì, certamente siamo tutti d'accordo, tant'è vero che c'è la tomba di Garibaldi, per cui Garibaldi sembra proprio essere esistito, anche se noi non l'abbiamo visto, no, abbiamo una fede, ecco, in queste tracce che ci vestigia, ecco, che ci lascia il passato. E Padre Pio era al di fuori addirittura di tutto questo. Era in costante comunione con Dio e per questo motivo non solo leggeva nelle menti, scrutava i cuori, ma addirittura anticipava gli eventi futuri e conosceva benissimo anche il passato di una persona. Che cosa significa anche questo? Significa che nonostante da un punto di vista naturale questa cosa è assolutamente impossibile, il fatto che Padre Pio parlasse, insomma, con Gesù, che è Dio, gli permetteva di conoscere eventi a prescindere dalla collocazione spazio-temporale. Ma come funzionava? Come funzionava questo dono, questo carisma che sarebbe meglio chiamare precognizione nel caso del futuro? Esiste un altro termine che è la chiaroveggenza, però è un fenomeno che si riferisce più che altro a dei ipotetici fatti, diciamo, che non sono spiegabili da un punto di vista psicologico, ecco, più che altro si tratta di fenomeni paranormali, ma noi qui intendiamo proprio un dono di Dio che è la precognizione di eventi futuri. Come funzionava questa cosa in Padre Pio? Funzionava con una spontaneità che, a dire la verità, ci ricorda anche un po' Natuzza Evola, no? Che parlava con le anime del purgatorio, con gli angeli, come se parlasse con i figli, con quelli di casa. Insomma, Padre Pio vedeva con una chiarezza assoluta eventi, situazioni di vita, no? Che avrebbero coinvolto una persona, che sarebbero state vissute da questa persona in un tempo futuro. Vogliamo darci una spiegazione no, naturale? No, non possiamo. Dobbiamo riconoscere che si tratta di un carisma, di una grazia specialissima data da Dio a Padre Pio, anche perché diciamo, si parlava addirittura di anni, cioè Padre Pio non è che riusciva a vedere soltanto e a dire poi alle persone quello che gli sarebbe successo dopo mezz'ora, dopo una giornata. Si parla addirittura di anni. Il fenomeno più conosciuto, forse più conosciuto e anche uno dei più strabilianti, riguarda chi? Riguarda Padre Pio e riguarda anche San Giovanni Paolo II, quando ancora era un sacerdote, quindi polacco, parlava appena appena l'italiano, però ecco, vi voglio leggere proprio come sono andate in quel caso i colloqui tra Padre Pio e San Giovanni Paolo II, Papa Wojtyła, e anche diciamo come lo riferiscono dei testimoni assolutamente attendibili. Vi leggo quello che potete trovare in un libro intitolato La missione dei servi di Dio, di un sacerdote passionista, Franco D'Anastasio. Ecco, in questo libro viene con dovizia, ecco, di particolari riferito questo incontro. Ve lo leggo testualmente. Nell'immediato dopoguerra, dice la marchesa Giovanni Rizzani Boschi, che era insomma legata da quando era bambina a Padre Pio, nell'immediato dopoguerra, diceva la marchesa Giovanni Rizzani Boschi, andavo a San Giovanni Rotondo partendo da Roma insieme alla mia amica Hamilton, accompagnata con la macchina del noto professore Enrico Medi, assai devoto di Padre Pio. È rimasta celebre una di queste visite con il professore perché vi partecipò anche un giovane sacerdote polacco, che poi sarebbe diventato Papa Wojtyła. La storia si svolse in questo modo. Con la mia compagna ed amica Margherita Hamilton, frequentavo spesso il Collegio Romano per ascoltare le conferenze di teologia. In tali occasioni, si fece conoscenza con il sacerdote polacco, Wojtyła, che appena, diciamo, parlava un po' di italiano, preferiva parlare in tedesco con la mia amica Hamilton, che pure conosceva quella lingua. Sapendo che noi due in estate saremmo andate a visitare Padre Pio, ottenne dal professor Medi di essere incluso, quindi Papa Wojtyła, nella comitiva. A San Giovanni Rotondo facemmo riferimento alla solita pensione di Maria Bianco, dove io e la Hamilton avevamo una camera per ciascuno. Ricordo bene che era un giorno di folla, quasi subito dopo la fine della guerra, e nella pensione non vi erano posti sufficienti. Io cedetti la mia camera al sacerdote polacco e mi adattai in quella dell'amica. Al mattino seguente il professor Medi accompagnò il sacerdote polacco, Papa Wojtyła, nella chiesa dei Cappuccini. Qui questi celebrò la messa e si confessò dal padre, che poi salutò assieme ad altri fedeli. Al rientro nella pensione, Medi ci raccontò che appena Padre Pio lo vide, lo guardò negli occhi, appena vide a Papa Wojtyła, lo guardò negli occhi e gli disse: "Tu sarai Papa, ma vi sarà sangue e violenza." Il giovane sacerdote, sulla via del ritorno, gli commentava così: "Professore, Padre Pio ha voluto scherzare. Io sono polacco, non potrò mai diventare papa." Ma non fu uno scherzo, bensì un'autentica profezia di Padre Pio. Con la data del 16 ottobre 1978 e quindi con quella del 13 maggio 1981, i due elementi della profezia divennero fatti concreti della storia. E di fatto, Papa, diciamo, Karol Wojtyła diventò papa nel 1978 e poi, vi ricordate, per chi se lo ricorda, subì l'attentato in Piazza San Pietro il pomeriggio del 13 maggio del 1981, l'attentato che quasi gli è costata la vita e che soltanto per l'intervento della Madonna si è trasformato soltanto in una ferita grave, ma insomma, il Papa è sopravvissuto a un attentato mortale. Ecco, sappiamo, il lupo grigio, l'attentato, il colpo precisissimo, però una mano devia questo proiettile e il Papa, benché ferito, benché anche proprio in fin di vita, però poi dopo ce l'ha fatta, si è salvato. Dunque, qui parla di profezia, dice un'autentica profezia. Tra altre cose, cari amici, vi voglio dire che il professor Medi è stato un grande scienziato, quindi attenzione, non stiamo riferendo le parole di uno sprovveduto, no? Il professor Medi è stato uno dei più validi scienziati dell'Italia degli anni 50 e vi dirò di più, assolutamente devoto, fedele, sincero, amico e figlio spirituale di Padre Pio. Figuriamoci se le cose che ha riferito, possano non essere completamente vere. Allora, cominciamo a distinguere, cari amici, prima di vedere questa, insomma, diciamolo pure, è stata una delle precognizioni, ecco, più clamorose, fatte da prescienza, ecco, che ha avuto Padre Pio. Dopo vediamo la differenza proprio con la parola profezia, anche se per noi i profeti sono quelli che leggono il futuro, ma non è solo così. Ma ce ne sono state tante altre. Per esempio, vi potrei raccontare altri fenomeni, non so, Don Attilio Nigrisolo ha più volte riferito come il Padre Pio sapeva quello che gli sarebbe successo, addirittura gli disse che Dio aveva prolungato la sua vita di tot di anni. Quindi Padre Pio era uso, ecco, di sapere queste cose e le diceva anche alle persone. Però ecco, cominciamo a dire una cosa. Come le diceva queste cose Padre Pio alle persone? Le diceva rispettando sempre il libero arbitrio. Questo è un fatto, cari amici, fondamentale. Per esempio, qui a Papa Wojtyła gli disse: tu sarai papa, gli dava del tu, era sacerdote, ma vi sarà sangue e violenza. Cioè, naturalmente il giovane sacerdote dice qui, dice, ma avrà voluto scherzare, vedete? Cioè, davanti a una profezia, colui che riceve, davanti a una precognizione, da una prescienza, come reagisce la persona che è interessata da quegli eventi? Ecco, ricordiamoci sempre questo, che Dio mai violenta o sorpassa o coarta il nostro libero arbitrio. Noi siamo liberi sempre, sempre, in ogni occasione della vita, noi siamo liberi di scegliere tra il bene e il male. Qua ci dobbiamo stare attenti, cari amici. Perché? Perché nella nostra testa potrebbe fare anche un tilt. Qual è questo tilt? Dove potremmo andare in confusione? Potremmo andare in confusione dicendo, e mo, come faccio? Facciamo un altro esempio, no? Gesù dice a Giuda, no? Tu mi tradirai. Allora Giuda, meno male che non l'ha fatto, e questo è. Ha salvaguardato completamente il suo libero arbitrio. Ma come interpretare queste parole? Non è che parlava uno di noi, non è che parlava, ma voglio mettere anche il professor Enrico Medi, grande scienziato. Per cui io posso dire, per esempio, no, io posso dire a una persona, no, lancia la moneta 10 volte. Penso che ti dico che all'ottava volta tu farai testa, per esempio. Quello la lancia, all'ottava volta veramente esce testa. Che ho fatto? Ho visto il futuro io? No, mi ci sono buttato. C'è il 50% di probabilità e quel 50% è andato a finire proprio nel. Quindi io non è che vedo il futuro, ho fatto un'affermazione che riguarda il futuro, ma l'ho fatta completamente a caso, buttandomi, perché non so il futuro. Nessun uomo conosce il futuro e neanche gli angeli conoscono il futuro. Solo Dio, Padre addirittura, conosce il futuro. Il futuro nella mente di Dio. Questo perché noi dobbiamo rimanere sempre liberi. Ma che vuol dire che dobbiamo rimanere sempre liberi? Allora, quello che manda in tilt molte persone che dicono, ma qualcuno doveva tradire Gesù. Ma se non c'era Giuda, allora Giuda fa parte di un disegno di Dio, dopo ne parleremo anche, per cui non c'è responsabilità, tutto sbagliato. Giuda, nel momento in cui ha tradito Gesù, era perfettamente libero di tradirlo o di non tradirlo. Allora a questo punto arriva la prescienza, no? Gesù gli dice: tu mi tradirai, ma chi parla è Dio, Dio non si sbaglia. Allora io, anche se mi vado a nascondere sottoterra, tradirò. Ecco, vedete com'è facile cadere, e qui ecco, ci dobbiamo sempre riferire anche a questo dono che aveva Padre Pio, che rispettava sempre la prescienza, che la libertà delle persone. Anche Giona andava per le strade di Ninive a dire ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Che ha fatto? Ha fatto una profezia proprio in quel caso, no? Ninive è andata distrutta? No. Perché? Perché era una profezia sempre condizionata. Si sono convertiti, il re di Ninive ha fatto un mucchio di penitenza, lui, i suoi sudditi, addirittura gli animali, tutti seduti sulla cenere, tutti a digiunare, E Dio non fece il male che aveva promesso di fare a Ninive. Quindi vedete come i Niniviti, il re avrebbe potuto dire, no, cioè, beh, vabbè, se ormai Dio ci ha detto che siamo distrutti, anzi, no, dice, brindiamo, divertiamoci, tanto saremo distrutti. No, il re di Ninive, che Dio lo benedica, si è convertito, ha fatto penitenza e il futuro è stato diverso da quello profetizzato da Giona, il quale si è pure arrabbiato, non so se vi ricordate, questo gustosissimo episodio che ci racconta la Sacra Scrittura nel libro appunto di Giona. Ma cari amici, che cosa significa questo? Significa che conoscere il futuro non significa diventare prigionieri di un destino ineluttabile. Ecco, questo deve essere molto ben chiaro, anche nel caso di Padre Pio, il quale poteva dire a una persona: tu vivrai questo, ti succederà questo. Ecco, ricordiamoci che per chi riceve questa informazione non è un'informazione. Mettiamola così, quindi capiamo bene, o perlomeno non è un'informazione assoluta, irrevocabile. Anche se è Dio stesso che ci permette di avere queste notizie. Ripeto, i casi riferibili a Padre Pio sono tantissimi. Per esempio, adesso me ne viene in mente una così, anche abbastanza proprio raccapricciante, la voglio ricordare insieme a voi. Un giorno andò a confessarsi da Padre Pio una signora che ahimè, nella famiglia aveva praticato degli aborti. Però, povera donna, anche nel senso che era stata coartata, insomma, costretta proprio dal marito a compiere questi infanticidi, perché l'aborto è sempre un infanticidio, anche se è fatto dopo 3 ore dal concepimento, no? Che ne dicono gli scienziati di oggi? Lasciamo perdere. Anzi, non lasciamo perdere, vi voglio, per annunciare, colgo, apro una piccola parentesi, avremo una tavola rotonda proprio su questi fatti, nel senso che parleremo della fine vita, parleremo anche della morte. No? Siamo nel mese dei defunti, tutti i nostri cari che sono passati da quell'altra parte li abbiamo suffragati, abbiamo suffragiati con le nostre sante messe, con i rosari. Perché? Perché loro stanno già da quell'altra parte, hanno valicato la barriera della morte. Toccherà anche a noi, quindi conviene che non ci stracciamo le vesti, conviene guardare a queste cose come le devono guardare i figli di Dio, no? Per noi, cioè, anche la fine della vita non è la fine di tutto, come pensavano gli epicurei, per esempio, no? Quindi noi chiameremo nella prossima tavola rotonda un filosofo, no? Ci parlerà appunto, no? Come la morte era vista nella filosofia. Parleremo con Francesca Romana Poleggi, che è una bravissima collaboratrice del settimanale di Padre Pio, che ci parlerà invece di queste leggi scellerate che stanno facendo sul fine vita, che praticamente, insomma, c'è pure un articolo sul settimanale di Padre Pio di qualche mese fa, in cui si parla che praticamente in alcuni paesi fanno l'aborto fino al nono mese. Quindi uccidono un bambino, bello e fatto, potevano uccidere me, potevano uccidere uno di voi. Questo, parleremo di queste cose qua e poi ci sarà, come al solito, padre Maurizio Mazzieri che ci parlerà della morte cristiana, cari amici, della morte cristiana. Come la vorremmo fare noi, una morte cristiana? Che vuol dire fare una morte cristiana? Vivere, vedete che paradosso, vivere una morte cristiana, cristianamente. Ecco, Questo sarà l'argomento della nostra prossima tavola rotonda, non ve la perdete, poi troverete le locandine che vi la radio Buon Consiglio, sul canale YouTube, dove troverete tutte le informazioni del caso. Torniamo a noi. Stavamo dicendo che questa signora ha fatto degli aborti e a un certo punto, nella confessione, Padre Pio, veramente molto, molto turbato, disse a un certo punto a questa signora, e così verranno i cancri, disse a un certo punto Padre Pio, e così verranno i cancri. E la signora scoppiò a piangere perché disse a Padre Pio, mio marito già ha il cancro. Vedete? Pazzesca sta cosa, eh? Quindi Padre Pio vedeva, vedeva, ma perché? Per speculum, no, direbbe San Paolo, cioè era Gesù che gli permetteva di vedere con chiarezza avvenimenti, situazioni, addirittura scabrose, ecco, che riguardano la vita dei penitenti, delle persone. E anche lì, quindi, Padre Pio, tra virgolette, ci aveva preso, era un caso, no, vedeva con certezza quello che sarebbe successo e che addirittura era addirittura successo, ma nessuno poteva saperlo, cioè Padre Pio vedeva cose che non poteva conoscere. Allora, chiariamo un po' il discorso prima di mettere, anzi, facciamo una cosa, dopo che abbiamo vissuto un piccolo intermezzo musicale e quindi ridiamo la linea alla nostra suora della regia, ci fermiamo per un paio di minuti e dopo continuiamo questo discorso. La precognizione, chiamiamola così, in Padre Pio. Ci separiamo qualche minuto. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, questa settimana i passi di Padre Pio ci portano addirittura ai confini e alla barriera del tempo. Padre Pio vedeva, conosceva avvenimenti, situazioni della vita delle persone proiettate nel futuro, nascoste nel presente o addirittura remote di un passato che lui non poteva conoscere. Come faceva? Perché era in comunione con Dio, con Gesù e Maria. Leggeva la mente, scrutava i cuori, anticipava il futuro, osservava il presente, conosceva il passato. Queste cose qua fanno di Padre Pio un essere eccezionale. Abbiamo fatto degli esempi anche nella Sacra Scrittura e abbiamo visto come una cosa è interpretare le parole di Dio come una profezia e la profezia di per sé può contenere la prescienza, prescienza, sapere. Prima, no? Questa parola significa prescienza. Vi voglio leggere quello che anche voi potete leggere negli Atti degli Apostoli al capitolo 2, al versetto 22. Sentiamo che cosa dice San Pietro. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazareth, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni che Dio stesso operò fra di voi e per opera sua, come voi ben sapete, dopo che secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio fu consegnato a voi, voi l'avete inchiodato sulla croce per mano di empi. E l'avete ucciso. Ma Dio lo ha risuscitato sciogliendolo dalle angosce della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Ecco qui San Pietro, primo Papa, parla del prestabilito disegno e la prescienza di Dio. Quando dice queste parole, si sentirono, lo dice più in là, trafiggere il cuore. Perché si sentirono trafiggere il cuore? Perché anche se tutto è andato secondo il disegno di Dio e la prescienza di Dio, questo non significa che loro non sono stati responsabili della morte di Gesù. Questo non significa che Ponzio Pilato, Giuda, ma più di tutti Caifa, i Sinedridi, tutti quelli che hanno complottato contro Gesù, tutti quelli che l'hanno, sì, tradito, denunciato, odiato Gesù. Pensate, cari amici, no? Il nostro Signore Gesù Cristo ha fatto bene tutte le cose. Ci ha creati come Dio, ci ha redenti, risuscitava i morti, guariva gli infermi, sanava gli storpi, faceva vedere i ciechi, faceva camminare gli zoppi, liberava dal demonio le persone, ha fatto bene tutte le cose. E noi che abbiamo fatto? Lo abbiamo crocifisso. Lo abbiamo fatto condannare a morte da un pagano, da Ponzio Pilato. Ecco. Però dietro c'era che cosa? C'era questa congiura da parte di Caifa, i Sinedridi e tutti coloro che quel giorno, dopo Osanna, Osanna al figlio di Davide, gridarono. E lì in mezzo, cari amici, ci siamo pure noi. Crocifiggilo, crocifiggilo. Doveva andare così? Sta scritto, lo dice il profeta Isaia, che ha scritto queste cose 750 anni prima di Gesù. 750 anni. Se leggiamo i passi del servo sofferente, diciamo che Isaia era profeta, parlava cioè a nome di Dio, questo vuol dire profeta, che parla a nome di Dio, ha rivelato dei fatti che sarebbero avvenuti nel futuro. Il servo sofferente di Yahweh, tre, anzi quattro passi del profeta Isaia. Ma possiamo dire la stessa cosa di re Davide, no? Hanno forato le mie mani, hanno forato i miei piedi. Quindi 1000 anni a Davide, no? 1000 anni, qui, 250 anni prima di Isaia, prima di Gesù. Ma è lo stesso, in qualche modo, tutti i profeti, come ha spiegato Gesù stesso, hanno parlato di lui. Questo significa che quelli che l'hanno condannato, cominciando dal nostro conterraneo Ponzio Pilato, no? Sono innocenti, non hanno nessuna responsabilità. No, ecco. Perfettamente liberi nel momento in cui hanno preso le loro decisioni. Le cose possono andare come conosceva già Dio e l'aveva raccontato nelle pagine profetiche. Le cose sono andate secondo la prescienza di Dio. E il disegno di Dio era quello di incarnarsi, come ci insegna la teologia francescana. La teologia francescana ci insegna attraverso Duns Scoto che il Signore, anche in maniera indipendente dal peccato, dai nostri peccati, si sarebbe incarnato in un uomo, tant'è vero che questa fu la cosa che fece andare su tutte le furie gli angeli, no? Vi ricordate tutta la storia che ben conosciamo. Ecco qui. Però poi dopo, purtroppo, Gesù ha dovuto vestire l'abito della vittima. Lui, sacerdote, altare e vittima per la redenzione di tutto il genere umano, cari amici, per la salvezza mia, per la salvezza vostra. Se noi possiamo dire che vedremo Dio, e questo che ci auguriamo tutti naturalmente, è perché il Signore ha redento tutti i nostri peccati e ci ha messo in grado, dice San Paolo, no? Che lui ci mette in grado di arrivare nel paradiso a godere la visione beatifica. Noi siamo nel mese dei defunti, tutti quanti speriamo che i nostri cari stanno al cospetto di Dio. Magari non è così, stanno ancora in purgatorio, hanno bisogno di preghiere per avanzare. Abbiamo davanti a noi tutto un mese per pregare per i nostri defunti, per far celebrare messe e per, con i nostri rosari, con le nostre buone opere, aiutarli. Immaginatevi, cari amici, sono morti ieri non so quanti alpinisti italiani. In Nepal, lì dove stanno queste montagne, sono andate a finire mentre si arrampicavano dai valanghe. In questa ascesa drammatica loro ci hanno rimesso la vita. Ma noi siamo tutti in ascesa drammatica. Ascesa verso che cosa? Verso il cielo, verso la salvezza. Cari amici, di vita ce n'è una sola. Una sola, questa ci insegna Padre Pio. Se perdiamo questa occasione, se sbagliamo le nostre scelte, rischiamo di finire malissimo. Non finire, che non finisce manco più, di non finire mai malissimo. Un professore di teologia dogmatica diceva queste parole: i nostri sì e i nostri no quotidiani decidono la nostra eternità. meglio non poteva insegnare, no? Questo professore, Dio lo benedica, formava i sacerdoti. I nostri sì e i nostri no quotidiani decidono la nostra eternità. E Padre Pio, quando vedeva che qualcuno stava sulla brutta strada, che magari andava a confessarsi da lui perché lui aveva versato sangue, per ottenere la grazia che questo penitente si presentasse a lui, glielo diceva anche, ecco, rivelandogli degli eventi drammatici che avrebbe vissuto, no? E per quanto riguarda addirittura qui la profezia, ecco, qui proprio si tratta di profezia con precognizione, no? Con la prescienza. Lui aveva previsto e gliel'ha pure detto a Karol Wojtyła, quando ancora era un sacerdote, che sarebbe diventato papa. Come ha fatto? L'ha fatto perché Gesù gli aveva mostrato, forse con delle visioni, eccetera. Tutto l'evento di Fatima, cari amici, è una prescienza, una profezia, perché la Madonna a Fatima è stata profetica. Ha detto, se non c'è, riferendosi a noi, no? Riferendosi a me, a tutti, se non cesseranno di offendere Dio, dopo questa guerra ne verrà un'altra peggiore di quella che si chiude. E così è avvenuto. Lì parlava la Madonna, mandata da Dio. Quindi, come vedete, come vediamo, nel caso di sì, dell'Immacolata, di Gesù stesso. Per esempio, ricordiamoci una delle più note profezie di Gesù, no? Quando dice a un certo punto, guardando il tempio che tutti ammiravano, disse, facendosi sentire da molti, da tutti, dice: di questo che voi guardate non rimarrà pietra su pietra che non sarà distrutta. Parlava Gesù. Parlava Gesù. E che cosa è avvenuto circa il 70 d.C., che Tito, i romani, hanno invaso la ribelle Giudea, hanno sterminato la popolazione, che poi hanno disperso in tutto il mondo, la diaspora, e di quel tempio non è rimasta pietra su pietra. Vi voglio ricordare che il Tempio di Gerusalemme era qualcosa di pazzesco, di enorme, di colossale, insomma, una delle meraviglie del mondo. Cioè, voi immaginate le pietre del tempio, ancora no, cioè, il muro del pianto si ritiene proprio che fosse una parte del tempio di Salomone. Quindi stiamo dicendo, cari amici, che anche Gesù ha comunicato dei fatti futuri che puntualmente si sono avverati. Quando riguardano delle persone o delle comunità, come nel caso di Ninive, anche queste precognizioni, queste profezie, queste prescienze, chiamiamole insomma quasi equivalentemente, sono sempre condizionate, cioè lasciano liberi le persone. Addirittura, questa è una cosa che conviene accennare, no? Da un punto di vista scientifico, c'è stato un momento, e poi dopo torniamo nell'alveo della questione di Padre Pio, no? Però da un punto di vista scientifico, oggi che cosa noi sappiamo? Da un punto di vista scientifico, fino a tempi di Cartesio, René Descartes, si pensava che il futuro di tutte le cose fosse indelebilmente, rigidamente connesso con il presente e con il passato. Che cosa si pensava? Cioè, si pensava che se avessimo avuto la conoscenza di tutti i parametri di un sistema fisico in un certo istante, diciamo presente, t uguale 0, l'evoluzione di qualunque sistema fisico, compresi i cristiani, intesi come sistemi fisici, non poteva derogare da queste condizioni chiamate al contorno, cioè condizioni nello spazio e condizioni iniziali. Questo pensava Cartesio, questo forse lo pensava pure Newton. E invece non è così. Vedete poi la scienza come si deve rimangiare la parola. Perché non è così? Perché soltanto un paio di secoli più tardi si è iniziato a capire, ma forse anche di più, 3 secoli più tardi, si è iniziati a capire che il futuro di un sistema fisico abbastanza complesso non è prevedibile in nessuna maniera, anche se avessimo un grandissimo calcolatore che può fare tutti i calcoli di questo mondo, no? Perché? Perché c'è il fenomeno del caos che interviene, cioè basta una minima variazione nelle condizioni iniziali, il sistema si divarica. Questo per esempio l'ha capito per primo Lorentz, quello che ha fatto il famoso attrattore di Lorentz, cioè che andava a studiare le equazioni dell'evoluzione della dinamica, no, dell'atmosfera per vedere come si muoveva l'aria così colà. Allora, se io conosco la temperatura, se conosco la pressione, se conosco i venti in questo momento, cioè posso prevedere come sarà il tempo. Invece no, perché le equazioni che governano la dinamica, quindi l'evoluzione dell'aria, l'umidità e altri fattori, basta una piccola imprecisione e il tempo, cosiddetto effetto farfalla, no? Che una piccola farfalla in Australia può far cambiare il tempo in Europa con il suo battito di ali. Una piccola variazione delle condizioni iniziali fa divaricare il comportamento finale dei sistemi fisici. Poi ci si è messa pure la meccanica quantistica che ci ha detto che, insomma, le particelle esistono, per modo di dire, esistono o non esistono fino a quando le osserviamo, principi vari, per cui anche in quel caso là il futuro dei sistemi microscopici è assolutamente imprevedibile in senso deterministico, c'è un indeterminismo ineliminabile. Ma questo che vuol dire, cari amici? Vuol dire che è Dio così ha creato le cose. Dio così ci ha creati. Quindi conviene veramente rimanere sempre con i piedi per terra quando facciamo discorsi scientifici, quando un po' la scienza si gonfia, no? Come sta succedendo, no? Promette delle cose che poi non può mantenere. Torniamo al discorso di Padre Pio. Padre Pio andava al di là del caos, del principio di indeterminazione di Heisenberg, andava al di là delle funzioni, eccetera, che volete, d'onda e compagnia bella. Lui sentiva le cose da Gesù e le riferiva sempre per il bene delle persone. Sempre per il bene delle persone. Dobbiamo segnalare un caso, e questo ve lo voglio ricordare, che troviamo sempre nella Sacra Scrittura, dove, e così ci avviamo un po' verso la conclusione, dove ci sta una profezia che non è andata a finire bene. Ecco, questa profezia, adesso andiamo un pochettino a braccio, così un po' con i ricordi, ecco, non abbiamo proprio il testo sotto gli occhi, però fu interpellata da una negromante, cosa vietatissima, in visa a Dio, un peccato, no, la necromanzia, però credo fosse Saul, che andò da questa negromante perché voleva sapere come comportarsi in una certa battaglia, guerra, eccetera, eccetera. E per questo motivo andò a far disturbare, proprio il caso di dirlo, lo spirito di Samuele, questo grande, perdonatemi se c'è qualche imprecisione, questo grande profeta dell'Antico Testamento, Samuele. E voleva sapere Saul come doveva fare nella battaglia, se avrebbe vinto, se avrebbero perduto. Cioè, Samuele in effetti apparve alla strega, chiamiamola pure così, no? Alla negromante. E gli disse più o meno così: ma perché mi hai disturbato nel mio sonno di quiete? E gli fa una profezia: sappi che le cose andranno così, così e così, e fra 2 giorni tu sarai morto con tutti i tuoi figli, più o meno una cosa così. Cari amici, e le cose andarono proprio così. Quindi, questo lo diciamo anche perché ci siamo lasciati alle spalle questa bruttissima festa di Halloween, che non è il caso per fortuna dei bambini ignari e innocenti che magari hanno fatto qualche cosa, una specie di carnevalata, no? Però c'è stata tanta gente che invece queste stregonerie le fa veramente, no? In quel caso va male. Ecco, almeno nel caso di Samuele, nel caso di Saul, la cosa è andata proprio malissimo. Dunque, cari amici, i libri sono pieni delle precognizioni di Padre Pio, anzi potremmo quasi dire che non c'è neanche una figlia spirituale o un figlio spirituale che non abbia ricevuto dal santo del Gargano delle informazioni sempre per il loro bene, che riguardavano il futuro. Chiudo dicendo semplicemente che la Madonna a Fatima ha fatto anche lei delle profezie, anche lì, come vedete, erano completamente condizionate. Quindi noi siamo rimasti liberi anche dopo le parole della Vergine a Fatima, perché la Madonna ha detto: se non cesseranno di offendere, se, ecco questa parola, se, lascia il futuro sempre aperto. E qui, cari amici, finisce anche la trasmissione di quest'oggi. Non perdetevi la tavola rotonda che andremo a organizzare per il terzo martedì di questo mese, il 18, perché parleremo di questo e anche di altro, no? Che riguarda questo grande passaggio che è davanti a tutti noi che dobbiamo affrontare in maniera cristiana. Ecco. E quindi a risentirci fra 7 giorni. Ave Maria.